Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Nuovo pesante attacco russo sull'Ucraina. 800 droni lanciati, danneggiato anche il palazzo del governo a Kiev. Prova di forza di Putin dopo il viaggio a Pechino. Sempre più fast food in Svizzera. Un'esplosione che desta preoccupazione tra le autorità e gli esperti per le possibili conseguenze sulla salute della popolazione. Si dimette il premier giapponese Ishiba. La decisione arriva dopo la pesante sconfitta alle elezioni di luglio e le pressioni del suo partito. Ora caccia al successore. I primi santi proclamati da Leone XIV sono Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, milanese morto a 15 anni nel 2006, il primo millennial a diventare santo. A Venezia Leone d'Oro a sorpresa per il film di Jim Jarmusch, premio della giuria per la storia di Hind Rajab, la bimba di 6 anni uccisa da un attacco israeliano. E iniziamo allora da questo massiccio nuovo attacco russo nella notte in Ucraina. Ha ucciso almeno 4 persone, fra le quali un neonato, decine feriti in quello che viene definito come il più grosso attacco dall'inizio della guerra e che ha causato danni anche a un palazzo governativo, riferisce Vera Pellandini.
Più di 800 droni e 13 missili. Mai in 3 anni e mezzo di guerra Mosca aveva lanciato un attacco tanto massiccio. L'aeronautica militare ucraina ha scritto di aver intercettato molti droni, ma l'attacco ha causato la morte di almeno 4 persone e distrutto molti palazzi, non solo a Kiev. Nella capitale, il tetto e i piani superiori del Palazzo del Consiglio dei Ministri, sede del governo, sono stati danneggiati, ha indicato la premier Yulia Sviridenko. Non è ancora chiaro se l'incendio sia dovuto al crollo di altri edifici o ad un colpo diretto. In questo caso sarebbe la prima volta che Mosca attacca direttamente una sede governativa. Questo segnerebbe un'intensificazione nella campagna aerea russa. Nella notte la Russia ha attaccato altre 37 località, prendendo di mira trasporti e altre infrastrutture urbane. Secondo le autorità ucraine, gli attacchi hanno però colpito anche diverse zone residenziali. Nel distretto di Sviatoshinsky, ad esempio, diversi piani di un palazzo abitativo sono stati parzialmente distrutti. Mosca smentisce di aver attaccato obiettivi civili. A causa di questo inasprimento, la Polonia intanto ha fatto sapere di aver attivato i propri aerei e quelli alleati per garantire la propria sicurezza aerea. Una mossa che segue il monito lanciato solo 3 giorni fa dal presidente russo Putin dal vertice di Vladivostok. Qualsiasi forza della NATO in Ucraina, aveva dichiarato, sarà per noi un bersaglio legittimo. Sale quindi la tensione, mentre l'attacco particolarmente intenso ma anche simbolico di questa notte potrebbe segnare una svolta nella campagna militare russa contro l'Ucraina.
E per cercare di approfondire questo nuovo attacco, alla luce anche dello stallo nelle trattative di pace tra Ucraina e Russia, abbiamo con noi la professoressa Mara Morini, docente di scienze politiche all'Università di Genova. Ha scritto anche un saggio su Putin. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, da tempo ormai la Russia ha intensificato i suoi attacchi contro l'Ucraina. Questa notte però l'attacco è stato particolarmente intenso per numero di droni e poi l'abbiamo sentito, per la prima volta è stato danneggiato anche il palazzo governativo di Kiev. Un messaggio, un'intimidazione, come possiamo definirla?
Beh, più che un'intimidazione direi un messaggio, forse anche alla riunione che c'è stata dei volenterosi riguardo quello che potrà essere poi il supporto a Volodymyr Zelensky, il presidente Zelensky, in generale all'Ucraina. Quindi, come diceva correttamente, l'intensificazione degli attacchi c'è stata in questi mesi, ma il fatto che sia stato colpito il palazzo del governo è un segnale politico, molto probabilmente anche agli alleati europei e non solo americani.
E tutto questo arriva dopo che il presidente Putin ha fatto il pieno di appoggi, diciamo così, ha rafforzato la sua posizione mostrando al mondo il sostegno di cui gode nel suo viaggio a Pechino. Anche questa forse a livello di timing non è una casualità.
No, non è una casualità, certamente è stato un segnale forte di unione, del fatto che la Russia non è isolata come molti analisti e anche politici magari potevano ritenere in questi 3 anni, e questo può avere certamente portato Putin ad andare avanti in questa azione militare ancora con più slancio prima che arrivi la famosa Rasputitsa, cioè il fango autunnale. Credo che questo sicuramente sia un obiettivo che Putin insieme al Consiglio di Sicurezza si sono prefissati.
Sono passate 3 settimane dal vertice in Alaska tra Putin e Trump, di tregua o pace tra Russia e Ucraina ancora nessuna traccia. Putin prosegue in questa sua voluta ambiguità tra parole, proposte di incontri e poi attacchi. Fino a quando potrà andare avanti?
questo dipenderà da Donald Trump, da quelle che saranno le sue decisioni. Finora sono stati solo dei proclami, c'è stata la questione dei dazi secondari che però ha avuto, diciamo, forse effetti più negativi per gli Stati Uniti, perché hanno visto un deciso allontanamento dell'India, e quindi credo che questo ovviamente sia un punto debole di Trump che Putin vuole sfruttare al massimo. Dal punto di vista politico credo che in realtà sia molto in difficoltà. Se c'è stato qualche accordo ad Alaska, sicuramente più in termini di business ma non in termini politici. Probabilmente anche Trump potrebbe prendere in considerazione un totale disimpegno americano in Ucraina, anche questo è plausibile.
E a quel punto l'Europa, che è già divisa, resterebbe ancora più sola.
Esattamente, è un obiettivo probabilmente anche comune, non solo da parte della Russia ma anche di questo sud globale, è di isolare, di rendere sempre più debole non solo economicamente ma anche politicamente l'Unione Europea.
Grazie professoressa Molini per queste considerazioni.
Grazie a voi.
A Losanna non sono ancora stati chiariti i contorni di quanto accaduto ieri sera, quando verso le 19 nel quartiere di Chaudron, durante una manifestazione pro-palestinese, un'auto ha travolto la folla. Due persone sono rimaste leggermente ferite e un 56enne svizzero è stato arrestato. La polizia sta valutando la posizione dell'uomo, che era al volante di un'auto sportiva, e al momento non si pronuncia sui motivi possibili all'origine di questo gesto. Negli giorni scorsi vi abbiamo riferito della bufera che ha coinvolto sempre a Losanna alcuni agenti della polizia vodese per dei messaggi discriminatori. Oggi la stampa domenicale parla di un altro caso che coinvolge la polizia, questa volta nel cantone Argovia. Di cosa si tratta? Lo chiedo a Michel Volonté.
Sì, ne parla ad esempio la domenica del Corriere del Ticino. Il comandante di un corpo di polizia argoviese, in una email, in un messaggio elettronico, ha definito negro una persona di colore. Il comandante è stato condannato per ingiuria, non per razzismo. I giudici hanno declassato la gravità del reato perché il comandante non ha usato il termine pubblicamente, ma in una email che ha poi erroneamente inviato al signore in questione, che ha sporto denuncia.
Ecco, poi lo sappiamo, al centro dell'attenzione c'è la questione dazi con gli Stati Uniti. In che modo i domenicali tornano su questa questione?
Non emergono dettagli di rilievo sul viaggio del vicepresidente della Confederazione Guy Parmelin a Washington, rientrato ieri da questa missione Lampo negli Stati Uniti con una nuova offerta da parte della Svizzera per abbassare i dazi al 39%. Massima discrezione anche oggi, dunque non si vogliono compiere passi falsi anche dopo la telefonata di fine luglio tra Trump e Karin Keller-Sutter. La Sonntagszeitung rivela nuovi retroscena su questa telefonata. Quel giorno erano diversi i paesi che avrebbero avuto in programma un colloquio telefonico con il presidente Trump, ma dopo quanto successo nella chiamata con la presidente della Confederazione, sarebbero stati messi in guardia questi paesi direttamente da alcuni collaboratori dell'amministrazione americana, che avrebbero quest'ultimi consigliato loro di annullare la telefonata. Così ha fatto ad esempio la Norvegia, che ha atteso l'annuncio del 1 agosto e ha infine ottenuto dazi del 15%. Sempre in tema di dazi, il Sonntagsblick si interroga sulla figura di Helen Budigler Artieda, la responsabile del segretariato di Stato dell'economia. È la persona che per prima interagisce con i negoziatori statunitensi. Il domenicale la descrive come una combinazione tra punk e Bünzli, questo è svizzero tedesco, cioè una persona dallo spirito un po' ribelle, da punk e con una mentalità però da persona molto precisa, la precisina svizzera. Comunque resta tra le donne più influenti a Berna, dirige 700 persone con un budget di 1,4 miliardi di franchi.
Restiamo a Berna per l'ultima segnalazione con la NZZ Am Sonntag, che evidenzia una nuova conseguenza sulla salute pubblica per i tagli finanziari voluti dalla Confederazione.
Sì, emerge che il controllo della presenza di sostanze illegali nelle acque reflue in Svizzera è stato sospeso da e per diversi mesi a causa di questi tagli al budget all'Ufficio federale di sanità pubblica. Negli ultimi 4 anni si erano analizzate le acque reflue di 10 impianti ogni 13 giorni alla ricerca ad esempio di crack o cocaina. Interrompendo le analisi, secondo i medici che si occupano di dipendenze, si rischia di non accorgersi per tempo di nuovi cambiamenti nel mercato delle droghe illegali, e questo può diventare un problema di salute pubblica.
Grazie Michelle Volonté, la lettura dei domenicali oggi in edicola. Restiamo in qualche modo in tema di salute pubblica. I fast food sono sempre più numerosi in Svizzera e la tendenza non sembra destinata a cambiare nei prossimi giorni. Un'esplosione che desta preoccupazione tra autorità e nutrizionisti. Stefano Barbusca.
I numeri parlano chiaro. A livello nazionale si contano poco meno di 500 insegne della ristorazione veloce e la Svizzera fa parte delle strategie di espansione dei giganti del settore. A questi locali vanno aggiunti tutti quelli che preparano kebab e tacos, un fenomeno che suscita preoccupazione per la salute della popolazione, sia da parte delle autorità, sia dei medici e degli esperti di alimentazione. Secondo i dati dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, circa il 15% dei bambini e il 43% degli adulti in Svizzera sono in sovrappeso od obesi. I giovani, osserva la nutrizionista Chiara Jasson, sono particolarmente esposti a questi rischi.
Il dato forse anche più allarmante è che questo tipo di punti di ristorazione, quindi fast food, essendo accessibile, economico, si riveste anche di una patina di cool anche tra i giovani e quindi è qualcosa di diffuso anche tra i consumatori più giovani e questo crea già in tenera età, ma purtroppo è una cosa che poi uno si porta avanti a lungo termine, delle abitudini alimentari scorrette che rischiano di consolidarsi nel tempo e che quindi possono contribuire poi a malnutrizione da eccesso.
Un fenomeno sul quale riflettere prima dei pasti, soprattutto quelli che, per scelta o molto più spesso per necessità, sono pranzi o cene veloci. Ancora Chiara Jasson.
Gli estremismi non aiutano mai, quindi la visita al fast food occasionalmente non rappresenta un problema, lo diventa invece quando il consumo è regolare e che quindi quando le famiglie magari non cucinano più o si avvalgano di queste soluzioni più volte a settimana, ecco lì chiaramente si va incontro a problemi su fronte nutrizionale legati alla salute.
Torniamo all'estero. Un primo rapporto preliminare sull'incidente della funicolare Gloria a Lisbona ha confermato l'ipotesi iniziale. Il deragliamento, avvenuto lo scorso mercoledì e costato la vita a 16 persone, sarebbe stato provocato dalla rottura del cavo che collegava i due vagoni, spezzatosi nel punto di attacco all'interno del sistema di fissaggio della cabina che scendeva. Il conducente ha subito azionato sia il freno pneumatico che quello a mano, ma non è servito a nulla. Il vagone ha preso velocità ed è andato a schiantarsi a circa 60 km all'ora. Il rapporto aggiunge che al momento, soprattutto per quanto riguarda la questione della manutenzione, è troppo presto per attribuire colpe o responsabilità. Il premier giapponese Shigeru Ishiba ha rassegnato questa mattina le dimissioni meno di un anno dopo essere entrato in carica. La decisione arriva dopo la pesante sconfitta alle elezioni di luglio che hanno lasciato il governo senza maggioranza. Il moderato Ishiba era finito nel mirino del suo stesso partito che dopo settimane di pressioni lo ha convinto al passo indietro e ora si apre la corsa per la successione. Ci racconta di più Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale.
Era stato nominato per cambiare il Partito Liberal Democratico e restituire la fiducia nella politica dopo un grande scandalo sui finanziamenti. Meno di un anno dopo però è il Partito Liberal Democratico ad aver cambiato Shigeru Ishiba, mai riuscito a mantenere le promesse di riforma dentro e fuori la forza politica che governa il Giappone quasi ininterrottamente da 70 anni. Il moderato Ishiba lascia la guida della quarta economia mondiale, ha annunciato in conferenza stampa le sue dimissioni da presidente del partito, nomina da sempre a braccetto con quella di premier. Le dimissioni arrivano dopo la storica batosta alle elezioni per la Camera Alta del Parlamento di luglio, che hanno lasciato la coalizione di governo senza maggioranza. Lui ha provato a resistere dicendo di dover tutelare i negoziati commerciali con gli Stati Uniti. Due giorni fa Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo per abbassare i dazi contro le auto giapponesi, dando seguito all'accordo di fine luglio. Ora posso lasciare il posto alla prossima generazione, dice Ishiba, ma di fatto il premier uscente è stato messo alla porta. Il suo partito ha fissato per domani un'assemblea generale per decidere elezioni anticipate per la presidenza. Di fatto una rimozione per Ishiba, a cui i grandi saggi dei conservatori avevano chiesto di dimettersi prima di domani per evitare fratture nel partito. Il passo indietro consente di poter evitare uno scioglimento delle camere ed elezioni anticipate, quasi scontate in caso di muro contro muro tra Ishiba e il suo partito. Parte ora la corsa alla successione, tra i favoriti il ministro dell'agricoltura Shinjiro Koizumi, eterno astro nascente della politica giapponese, e l'ultranazionalista Sane Takaichi, fedelissima dell'ex leader Shinzo Abe, con posizioni molto più ostili di Shiba nei confronti della Cina. Tra i moderati c'è invece chi immagina un complicato ritorno dell'ex premier Fumio Kishida.
Andiamo ora a Roma, in piazza San Pietro, dove questa mattina sono stati proclamati santi Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati.
Beatus Petrum Georgium Frassati et Carolum Acutis, sanctus esse discernimus et definimus, ac sanctorum catalogo ascribimus.
Queste le parole, la formula latina pronunciata da Leone XIV, questi sono i primi santi del suo pontificato, circa 80.000 le persone che hanno assistito alla messa di canonizzazione, anche per la popolarità acquisita in particolare da Carlo Acutis, giovane milanese stroncato all'età di 15 anni nel 2006 da una leucemia fulminante. È il primo millennial dichiarato santo ed è conosciuto anche per la sua passione per internet, per questo è stato soprannominato anche l'influencer di Dio. A lui viene attribuito la guarigione di un bambino malato e di una studentessa vittima di un incidente. Torneremo su questa canonizzazione questa sera in 6 di sera. Chiudiamo con l'assegnazione del Leone d'Oro a Jim Jarmusch, che conclude la 52esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che prima dunque Father, Mother, Sister e Brother come miglior film. I dettagli della serata con il nostro inviato in Laguna, Alessandro Bertoglio.
Presidente di giuria, qual è il film vincitore del Leone d'Oro dell'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia?
Father, Mother, Sister, Brother by Jim Jarmusch.
Oh shit.
Sono i tre ritratti intimi, sospesi tra commedia e malinconia, che ci raccontano l'incomunicabilità nelle relazioni familiari al centro di Father, Mother, Sister, Brother di Jim Jarmusch, che ha conquistato il Leone d'Oro dell'82esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Un verdetto a tratti sorprendente, dal momento che i più si aspettavano il premio principale per lo straziante The Voice of Indra Rajab della tunisina Kauter Ben Hania, che deve però accontentarsi del Leone d'Argento assegnato con il Gran Premio della giuria, importante per ricordare anche negli anni a venire la tragedia di Gaza e il suo impatto su questa mostra. A mani vuote restano anche alcuni dei titoli che alla vigilia figuravano nella lista dei possibili vincitori, da Il mago del Cremlino di Olivier Assayas a Bugonia di Yorgos Lanthimos, da House of Dynamite di Catherine Bigelow al Frankenstein di Guillermo del Toro. Anche La Grazia di Paolo Sorrentino aveva ambizioni, ma con Tony Servillo porta a casa almeno la Coppa Volpi per il miglior attore. Quella per la migliore interpretazione femminile è invece stata assegnata alla star cinese Jin Jilei per il toccante The Sun Rises on Us All di Kai Shang-jun. Un riconoscimento anche per il cinema svizzero grazie alla 26enne attrice zurighese Luna Wedler, a cui è stato assegnato il premio Marcello Mastroianni, conferito ad un giovane attore o attrice emergente. Nessun riconoscimento invece per Elisa, il film di Leonardo Di Costanzo coprodotto da RSI e Amca Film, ma anche a Duse di Pietro Marcello con una splendida Valeria Bruni Tedeschi e Il curioso, un film fatto per bene di Franco Maresco, che restano tutti all'asciutto. Va a Gianfranco Rosi, ormai abbonato ai riconoscimenti nei grandi festival, il premio speciale della giuria grazie al suo toccante omaggio a Napoli sotto le nuvole. Il bellissimo e commovente A pied d'œuvre, diretto da Valérie Donzelli, ottiene il premio per la miglior sceneggiatura, mentre il Leone d'Argento per la miglior regia, anche questo abbastanza a sorpresa, è stato assegnato a Benny Safdie per The Smashing Machine, il film che celebra la storia vera del lottatore Mark Kerr, leggenda delle arti marziali miste, interpretato da Dwayne The Rock Johnson.
E con questo è tutto per quanto ci riguarda, vi auguro un buon pomeriggio, vi lascio allo sport.